Questo cortile non per nulla si chiama cortile di Francesco, con riferimento a Francesco d'Assisi, naturalmente. È un po', ha una sua identità un po' originale e originaria, infatti è la terza edizione questa, e fin dall'inizio si è pensato piuttosto che a un evento che è quasi un asse centrale, attorno al quale si può anche ramificare qualche altra manifestazione secondaria, di pensare invece a una sorta di mappa che ha molte ramificazioni, molti percorsi anche contemporanei, per cui certe volte, ecco, questa è forse una difficoltà, e coloro che assistono desidererebbero essere in contemporanea in due luoghi dove ci sono due testimonianze diverse. Per esempio, nel pomeriggio di domenica, da un lato c'era Emilio Isgrò, il famoso artista delle cancellature sui testi, e dall'altra parte c'era l'architetto Mario Botta, due figure che trattavano dei temi diversi, ma sempre nell'orizzonte dell'arte, e lì si vedeva proprio che alcuni non sapevano quale delle due opzioni fare. Ecco, la caratteristica è perciò la molteplicità delle voci, naturalmente sempre credenti e non credenti, ma attorno a un tema che è dominante, che sta quasi come nel cielo del cortile, ed era quello del cammino, un tema che si può ben immaginare quanto sia rilevante dal punto di vista esistenziale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista ecclesiale, dal punto di vista teologico e dal punto di vista anche molto ai nostri giorni politico.
Parliamo subito di arte, visto che lei ha citato questo tema. Tra l'altro lei nel corso del cortile di Francesco ha incontrato un grande artista, l'artista americano di origine bulgara Christo, protagonista di una delle serate del cortile. Ha avuto anche una visione privata della sua mostra accanto alla Basilica Superiore. Ecco, questi elementi dedicati ai grandi artisti contemporanei che si mettono in dialogo, questo insistere sull'arte, sulla bellezza, che scopo ha negli incontri del cortile?
Innanzitutto l'incontro con Christo è stato un incontro molto suggestivo, perché tra l'altro lui è una persona agnostica, ha voluto condurmi lui a mostrarmi, a farmi visitare la sua mostra con queste straordinarie foto che sono vere e proprie dipinti quasi delle sue opere, ha voluto accompagnarmi proprio per riuscire a mostrarmi un tema che fa comprendere anche come la bellezza sia indispensabile nell'interno del dialogo. Infatti la sua opera, tutti conoscono le famose coperture che lui fa, le velature che fa delle opere oppure di grandi monumenti, oppure quella famosa passerella che era sul lago di Iseo, quindi un percorso, un cammino sulle acque, però con un significato, e il significato era duplice. Il primo è quello, la velatura come svelatura, come rivelazione. Quindi siamo in presenza di un tema che diventa anche religioso. Tu nascondi un'opera, magari anche un'opera importante per la memoria di un popolo, gliela fai vedere ormai in una luce diversa perché la riscopra poi nella sua autenticità. E dall'altra parte la passerella non era tanto per ricordare il cammino sulle acque, per esempio, di Gesù, era anche per mostrare come, ad esempio, tra una sponda e l'altra del lago, attraverso il traghetto, sono necessarie, non so, è necessario mezz'ora, lì la potevi fare in 10 minuti, l'incontro tra le sponde, tra le rive, i ponti perciò. Ecco allora che l'arte, la bellezza, diventa un elemento di riflessione anche attorno a temi che sono capitali dell'essere e dell'esistere delle persone.
Ecco, la stampa ha dato molto rilievo ovviamente al suo incontro con il ministro Minniti sul tema dell'immigrazione. Appunto, lei ricordava la tematica centrale del cortile di Francesco, il cammino, la grande mobilità di massa, di masse di persone proprio nel nella nostra contemporaneità. Papa Francesco l'ha ricordato più volte, proprio una delle emergenze globali più forti, uno dei temi che chiama la Chiesa anche a un ruolo profetico, un'occasione importante per la solidarietà. Ecco, questo incontro con il ministro Minniti, come è andato? Lei è rimasto soddisfatto? Quali sono stati, secondo lei, gli aspetti più importanti di questo confronto?
Ma devo dire innanzitutto che il ministro ha voluto fare, e questo gli va dato merito, ha voluto fare non tanto una sorta, anche se era provocato in questa linea dal giornalista che lo intervistava da Formigli, non ha voluto fare tanto la questione politica in quanto tale dal punto di vista oggettivo. È vero, ha dato un'infinità, ha offerto un'infinità di materiali, di documenti, di dati che lui possiede, data la operazione che sta conducendo ora nel Mediterraneo, ma ha voluto anche mostrare la categoria di fondo che sta alla base di questa parola accoglienza. Questa parola, ed era poi l'elemento quindi del nostro possibile dialogo, l'accoglienza di sua natura, se è autentica e non è semplicemente la collocazione, il trasferimento di una massa di persone in un altro spazio perché questo altro spazio è considerato migliore, e che non sempre accade, come ben sappiamo, con le forme certe volte di schiavizzazione vera e propria che avvengono dopo aver compiuto questo trasferimento. Ecco, questa accoglienza ha al suo interno non solo un trasferimento ma anche una integrazione, ed è per questo che non può essere condotta in maniera puramente umanitaria in senso lato, cioè cerchiamoli, raccogliamoli, prendiamoli, trasferiamo, ma bisogna in qualche modo far sì che prima di tutto sia rispettata nell'arrivo la loro dignità e in secondo luogo ci sia un'integrazione. Allora si tratta di una politica molto più complessa e molto più delicata, che è quella delle semplici navi che sul Mediterraneo, delle onlus che raccolgono le persone e poi le trasferiscono qui per evitare che cadano naturalmente nel mare. Il principio della sopravvivenza è fuor di dubbio, deve essere sempre salvato, ma la vera accoglienza, come ha sottolineato anche Papa Francesco usando quel termine prudenza, ma non era l'unica volta che interveniva su questo tema, era intervenuto anche per esempio nel viaggio da Lund dopo l'incontro con i luterani, e l'accoglienza vera e propria, usando questo termine prudenza, vi voleva dire deve anche avere questa possibilità di una presenza la quale sia alla fine dignitosa, che faccia parte della persona e non è così automatica. E concludo, c'è un altro elemento che io ho voluto sottolineare, ma anche il ministro era perfettamente d'accordo, che quando avviene un'accoglienza è una questione anche di dialogo, di incontro, e allora bisogna anche aiutare gli accoglienti, non solo gli accolti, a prepararsi mentalmente. Pensiamo invece all'operazione che fanno alcuni, anche politici, i cosiddetti giustamente imprenditori della paura, i quali hanno solo lo scopo, con le battute, di creare nell'accogliente il terrore di un'avanzata, di un'ondata che quasi distrugge, che non è vero. Si tratta di numeri poi tutto sommato sempre nell'interno del nostro paese ancora controllati, ma bisogna anche educare l'accogliente all'accoglienza dell'accolto.
Grazie davvero al Cardinale Ravasi, so che lei non può dirci nulla del colloquio che ha avuto ieri mattina con Papa Francesco perché era in udienza dal Papa, ma l'ha trovato in forma il Papa all'inizio di questa stagione.
Sì, sì, certamente, ma abbiamo parlato anche di questo, proprio del tema che abbiamo sviluppato insieme, poi naturalmente anche di altri temi, in particolare di un tema sul quale magari sarà per me piacevole poter interloquire con i nostri ascoltatori, sul tema cioè della nostra futura plenaria, che riguarda la genetica, le neuroscienze, l'intelligenza artificiale, temi che un po' sconvolgono, inquietano, ma sono fondamentali nella cultura contemporanea.